personaggio funziona.
Allora, sì, siamo felici, felicissimi di avere con noi Emilio Manzotti, del resto tenendo un corso su Gadda e avendo Emilio qui a Ginevra, ve l'avevo promesso fin dall'inizio, cioè vi avevo promesso di avere con noi il maggior specialista oggi di Gadda, sicuramente, e soprattutto tanto più del linguaggio gaddiano. E quindi oggi abbiamo la grande fortuna di sentire una sua lezione. Da un punto di vista delle strutture narrative siamo arrivati giusto a quel capitolo, quindi i ragazzi più o meno dominano abbastanza l'intreccio fino ad oggi, e non sto a presentarmi Emilio Manzotti, che è noto, perché ho fatto Zanzotto. Emilio Manzotti, che è noto a tutti, e vi ricordo solo che Emilio Manzotti c'è, come dire, una doppia prospettiva scientifica: da una parte uno specialista di linguistica italiana, di linguistica teorica, dall'altra parte un critico, diciamo, delle strutture formali dei testi letterari, con una prospettiva anche dal punto di vista metodologico molto molto innovativa. Quindi lo ringraziamo molto di essere qua e diciamo la parola.
Complicato parlarvi di questo capitolo, l'ottavo in realtà, della sezione iniziale dell'ottavo capitolo del pasticciaccio, perché tantissime sono le cose che dovrebbero essere dette, e per me un po' condensarle e renderle ordinate non è di grande evidenza. Farò quindi una selezione e, ripeto, parlo essenzialmente di alcune pochissime pagine interne al terzultimo capitolo e che comprendono, presentano il cosiddetto sogno del Pestalozzi. Siamo nell'ottavo capitolo, quindi uno dei quattro che sono stati aggiunti nel 57 in questa edizione, dopo i cinque capitoli diventati poi sei della redazione di letteratura. Comincio subito a dire che la situazione del testo non è perfettamente chiara. Sino direi a pochi giorni fa avevo con molti altri pensato che i quattro capitoli nuovi, 7, 8, 9, 10, fossero davvero degli anni 50, 57 vero è l'edizione. Qualche voce leggermente dubitativa o discordante si era manifestata, Pinotti in particolare, e devo dire che una decisione, una conclusione sicura non c'è ancora. Certo, è impressionante leggere in uno scritto, devo dire fino adesso abbastanza ignorato, Versilia del 1950, una allusione a qualcosa che è del capitolo decimo del pasticciaccio, il che vuol dire che a quella altezza, quindi un'allusione a qualcosa di già scritto, vero? A quell'altezza, almeno per sommi capi, o direi per scene, il pasticciaccio nuovo era già scritto. Magari vi leggo qualche riga di queste pagine. Nella parte inedita del pasticciaccio, in una inquadratura a via Merulana, è quella famosa con il prurito della primavera nella corteccia dei platani, vero? Bene, in questa parte inedita c'è mezza pagina in odor loro, dei platani, in onore della corteccia bianca, verde pisello e nocciola. Ma vi si sente lo sforzo, come dicono certi miei lettori. E poi Moravia nella Romana, che lo ha preceduto sempre sui platani per altra cosa. Quindi probabilmente la situazione è abbastanza complicata e questo grande frenetico lavoro di scrittura nuova, o meglio di redazione, è un po' una invenzione di Gadda mistificatore, vero? Certo di redazione, di riscrittura e di completamento, ma è da pensare, è possibile che gran parte del nuovo pasticciaccio fosse già scritto. È importante anche la questione perché tanti critici, ma ha ragione forse, hanno insistito sul fatto che da un punto di vista stilistico e magari anche costruttivo questi nuovi capitoli sono veramente diversi e Roscioni, ricordo, ha scritto che sono esempi, parti della più straordinaria prosa di Gadda, con una nuova levità, è una parola di Roscioni. Bene, questo è l'inizio. Magari inquadriamo un po' il nostro sogno, prima di esaminarlo, di tentare di vederne le funzioni strutturanti all'interno del testo, di vedere come è costruito e di commentarne brevissimamente questo, alcune parti meno evidenti. Dunque un breve inquadramento. Capitolo ottavo, siamo qui nei due capitoli, l'ottavo e il nono, che si potrebbero definire i capitoli del Pestalozzi. Capitoli cioè del brigadiere, vicebrigadiere in letteratura, vicebrigadiere per errore anche una volta qui nel testo, che è una sorta di controaltare rivale di Ingravallo Molisano ed è controaltare anche geografico perché viene dalla Val d'Ossola, dai monti della Val d'Ossola, naturalmente si è tentati di vedere tra le tante possibili armoniche anche una all'amico Contini, naturalmente. Qualcuno ha collocato il Pestalozzi un po' più in basso ad Arona, ma ci sono motivi per pensare che sia sopra. Dunque, i capitoli del Pestalozzi. Due capitoli di dimensioni notevoli in cui, se ci si pensa bene, si guarda bene, Ingravallo è praticamente assente, non c'è più. È come se, tutto sommato, ad un certo punto Gadda si fosse un po' stancato della caratterizzazione e anche magari dell'identificazione sua con Ingravallo e introduce, elabora questa nuova figura che naturalmente ha molti, molti richiami con autobiografici, è vero, e con altri personaggi. Per la cronaca, la primissima incarnazione di questo commissario, parlo dell'Ingravallo, è di molti anni prima, nelle pagine preparatorie per la meccanica, dove qualcuno siciliano, se ben si capisce, Locascio di nome, riceve i parenti di Elsa, oramai morta, vero, in maniera tragica. Bene, il Pestalozzi. Non sto a parlare, si potrebbe fare, ma non è il caso di dirlo ora, della scelta onomastica, basterà semplicemente dire che questa ha molte ragioni, ma anche delle ragioni fonetiche, vero? Troviamo in Pestalozzi, penso vi sia stato detto molte volte, questa presenza della Z che è così determinante per produrre, per mandare avanti anche l'invenzione onomastica, ma non solo onomastica del testo. Quindi uno dei motori è anche in questa cellula in Z del nome del Pestalozzi. Dunque, stiamo inquadrando il nostro testo e dicendo che questi due ultimi, penultimi, terzultimi capitoli del testo sono per l'essenziale un itinerario. Un itinerario, uno dei tanti tragitti, percorsi che costellano le pagine dell'autore e che spesso stanno a significare il moto, l'attività vitale la vita stessa, andare per le strade, andare per le strade, nella bocca di un personaggio minore della cognizione, è perifrasi di vivere, vero? Dunque un itinerario che si svolge, e temo sia davvero importante avere sott'occhio, magari sott'occhio, il percorso effettivo che viene fatto, che si svolge appena a sud di Roma, tra Roma e i colli albani, sui fogli distribuiti lo potete magari seguire, da Marino lungo una via Spinabella che contornava una vigna Spinabella sino all'Appia e ai Due Santi. Voi vedete nella cartina, che è un antico foglio dell'Istituto Geografico Militare, il percorso che viene eseguito, che viene effettuato in motocicletta, vero? Il giorno è il 23 marzo mercoledì 23 marzo del 1927. E dobbiamo magari renderci conto che i capitoli 8, 9 e 10 si svolgono tutti concentrati nelle stesse ore del mattino, malgrado la quantità di fili narrativi che svolgono. Quindi dall'alba in sostanza fino, che so, alle 10 e alle 11, con una rigorosa compattazione, concentrazione. Dicevo percorso, vedremo poi che tipo di percorso, ma aggiungiamo magari che, a differenza dei capitoli precedenti, abbiamo qui quello che Garboli chiamava un plein air, il plein air dei castelli, contrapposto alla luce da interno, da tromba delle scale o da ufficio e corridoi, predominante nei capitoli romani. Quindi non solo vi è uno spostamento forte, pestalozzi, vero? Ma anche uno spostamento di personaggio, ma uno spostamento spaziale. Siamo ora fuori sui castelli. Questi castelli, la scelta magari potrebbe essere indagata. Questi castelli naturalmente hanno conosciuto il cammino delle Grazie, e come, vero? E la scelta essenzialmente va ricondotta, nel caso di Gada, al fatto che conoscesse bene, in particolare Marino, per esserci stato, per avere scritto un reportage per la festa dell'uva, che è l'inizio di ottobre, e soprattutto per avervi conosciuto una topografia, una geografia familiare da Marino, che lo conduce agli stessi accenti della cognizione, posto sopraelevato in cui vede la campagna, i treni che fuggono esattamente in questo modo. Ma è anche un luogo, direi fortemente, che Gada conosceva da altri autori. Qualcosa di meno noto è i rapporti, i legami di Gada con un inglese italiano, con un inglese che ha passato molto del suo tempo in Italia, che è Aldous Huxley, che in un libro molto bello, che magari varrebbe la pena leggere, After the Fireworks, dopo i fuochi d'artificio, traduzione italiana del 1936, traduzione italiana fatta da chi? Cugino Piero Gadda, che poi è diventato Piero Gadda Conti, scrive: il pendio boscoso, voi avrete in mente, credo, le pagine con la descrizione di Roma vista dall'alto, nel capitolo ottavo, e con l'emergere della cupola, vero? Scrive: il pendio boscoso scendeva ripido sotto di loro fino all'azzurro brillante del lago d'Albano, e quel giocattolo appollaiato sulla collina oltre il lago era il palazzo papale, quella minuscola cittadina che pareva tolta da un libro di stampe, il Ramarino. ultima giogaia oscura sulla sinistra, l'occhio rotondo del lago di Nemio occhieggiava dal suo cratere. Più in là, oltre al vano, il terreno era disteso d'acciaio azzurrino brunito dal sole, e piatta come il mare, ma dorata dal grano maturo, e come incipriata da una luna di polvere bionda, la campagna si stendeva dal piede delle colline fino allo sfumato orizzonte. Questa è la prosa dei Gadda, un po' del cugino, ma quella anche dell'altro cugino, sul quale fluttuavano gli azzurri spiriti delle montagne. In mezzo a quella distesa, Roma era un intravisto caos d'oro. Attraverso la nebbia, la cupola di San Pietro brillava pallida nel sole, con uno scintillio di vetro smerigliato. Regnava un enorme silenzio, che rattristava e consolava insieme, un sacro silenzio. Poi salto, che panorami di spazio e di tempo, disse il patronista, lo scrittore. Quante miglia e quali distesa di secoli. Dunque una visione che, certo, ricostruita in Gadda, ma che è presente in altri autori. Per la cronaca, Gadda possedeva nella sua biblioteca questo libro con dedica, questo esattamente, non questa copia, ma esattamente questo, che raccoglie un altro romanzo, After the Fireworks è un romanzo breve, raccoglie un altro romanzo breve e tre racconti brevi. Lo possedeva con dedica dei due traduttori, il cugino e quell'altro. Ma di un altro testo di Huxley c'è traccia in queste pagine, proprio nella visione, nella tecnica di rappresentazione dei paesaggi. L'avevo incontrato per caso. Si tratta di un libro, forse per me il più bello di Huxley, che si intitola The Barren Leaves, le foglie morte, che era stato tradotto anche lui in italiano in quegli anni, e che mi sono accorto, io pensavo, beh, tradotto, chissà se Gadda l'avesse letto, credo che Gadda l'avesse letto in inglese, perché ieri sera mi sono accorto che in Versilia c'è il rinvio esatto proprio a The Barren Leaves in inglese, e da questo testo viene ad esempio l'idea paesaggio like a map of itself, è ripetuto tre volte, è la sua idea, come in una mappa o in un plastico, per la rappresentazione di questo paesaggio dalla pendice del Monte Crescenzio su cui Pestalozzi muove, vero, per arrivare alla casa dei due santi, vero, della Zamira. Bene, un po' di escursione così fuori, stavamo parlando dell'inquadramento di questi spostamenti, di questi movimenti. Voi ricorderete che nel capitolo 7 precedente, finito a sera tarda l'interrogatorio della povera ragazza peripatetica, o quasi, vero, Pestalozzi torna a casa in motocicletta da Roma a Marino, e poco dopo tornerà a casa sua, dove arriverà alle 12:30 di notte in Gravallo, che torna a quell'ora, lo sappiamo, nell'ultimo capitolo, il decimo. Quindi c'è dietro il sogno, e dietro quello che stiamo analizzando, c'è un precedente percorso in motocicletta. Il mattino Pestalozzi, alzandosi ad ora d'alba, troverà la motocicletta tutta inzaccherata perché piovigginava. Non è questo segno di un'incuria? Dio scampi, è veramente un nordico, un celta assoluto il Pestalozzi, vero? Pulizia assoluta e persino intollerante delle allusioni fisiologiche della Zamira, come avrete visto nel testo, perché non ha avuto tempo, vero? È arrivato, ha avuto ancora un ulteriore briefing col suo superiore, il Santarella, e poi è andato a dormire e si è alzato presto il mattino. Quindi un percorso che prolunga un percorso e che si svilupperà poi questo filo in tanti nuovi percorsi con diversi mezzi di locomozione e con diversa compagnia, fino al ritorno semitrionfale di su un barroccio, gli altri, lui seguendo in bicicletta, un po' spingendola, un po' in sella, di il cucullo Farafiglio, quindi il milite che lo accompagnava, le due speranzelle di Regina Celi, cugine, vero, prelevate una dalla Zamira e l'altra dal casello, e il vetturino, quello famoso dello sverzino in mano. Quindi una complessa circolarità in questo modo. È il filo narrativo questo del Pestalozzi. Ma accanto a questo noi dovremmo visualizzare anche almeno tre altri fili narrativi. L'uscita, sempre in motocicletta, del superiore diretto, il maresciallo Santarella. Motocicletta anche lui, Moto Guzzi, l'uno e l'altro. Anche Santarella accompagnato da un milite, e loro vanno alla ricerca del fuggitivo Enea Retalli, il rapinatore della contessa Menegazzi. Questo è uno spunto narrativo, un inizio di filo narrativo più che uno svolgimento vero e proprio del Santarella. Sulla figura del Santarella si era conclusa, ricorderete, la redazione di letteratura, mettendolo in rapporto con l'inno del Turing e col Bertarelli del Turing, naturalmente, e sbagliando, attribuendo a qualcun altro l'inno del Turing. Poi, terzo filo narrativo, sempre concentrato in questi tre capitoli finali, la passeggiata romana del poliziotto, detto il Biondone, sino al mercato popolare, ora non c'è più, Piazza Vittorio, tra via Merulana e la stazione Terni, dove appunto a piazza Vittorio il Biondone arresterà, e lo fa con grande accortezza e discrezione, il giovane Ascanio Lanciani. Questa è una passeggiata romana, questo si fa a piedi. Torno indietro un momento, dicevo, i diversi mezzi del Pestalozzi, questa tecnica di variazione, vero, di esaurire tutte le possibilità tipiche del nostro tutore, lo sappiamo. Comunque il Pestalozzi va in moto, va in bicicletta, va sul calesse, va a piedi, vero? C'è veramente un tentativo di esustione. Infine, quarto filo, sempre di movimento, l'escursione in auto prima e a piedi poi di Ingravallo, ultimo capitolo, ultima parte dell'ultimo capitolo, che, guarda caso, viene a ricalcare veramente il percorso di, in grandissima parte, il percorso dello stesso Pestalozzi. Arriva la caserma dei Carabinieri di Marino, quindi a Tor di Gheppio, presso il santuario Divino Amore, dove avrà luogo la scena finale, enigmatica, con l'Assunta. Dunque abbiamo queste quattro azioni parallele, non quelle musiliane, vero, distese sui tre capitoli finali. Sto concludendo dunque l'approccio al sogno. Direi che le prime tre, quindi Pestalozzi, Biondone, Santarella, Biondone, riguardano il crimine secondario, il furto dei gioielli alla Menegazzi. La quarta torna in Gravallo, torna a rivolgersi al crimine principale, ma la distribuzione narrativa dei compiti sembrerebbe chiara, vero? Al Pestalozzi, personalità apparentemente lineare, senza troppe complicazioni, ma il sogno ci dirà delle cose molto diverse. Ecco, le indagini sul furto, all'introverso, tormentato in Gravallo, e quelle sull'omicidio. Ecco, da questi accenni, mi rivolgo alla fine dell'introduzione, da questi accenni, la trama e sui personaggi, si intuisce che il brigadiere Pestalozzi entra in almeno due, se non tre, relazioni di doppio. Sapete che è uno degli elementi strutturali, vero, dei testi gaddiani, in particolare del pasticciaccio. Prossimo per un verso al suo superiore diretto, prima relazione, un po' una copia, non so se è vero, il maresciallo Santarella, come lui carabiniere motociclista, come lui implicato a gara nelle indagini per la rapina della Menegazzi, solo lateralmente per l'altro, è però naturalmente anche una, per un altro verso, una copia in piccolo di Ingravallo, entrambi discesi dai monti, dicevo prima, del Molise l'uno e dell'Ossolano l'altro. Ecco, e forse più interessante questo, entrambi dilettanti, con maggiore o minore approfondimento, di discipline esoteriche per il loro ambiente e il loro lavoro, dei due carabinieri, filosofia, carabinieri, poliziotto e carabinieri, filosofia, psicologia l'uno, sociologia, magari paretiana si potrebbe pensare l'altro, cioè il Pestalozzi. Entrambi, ancora Gravallo e Pestalozzi, gelosi dei fortunati in amore e dei tutori babbei della, cito, ricolma bellezza d'un seno, la citazione, domestico. Sì. Ma naturalmente, no, lasciatemi dire ancora una cosa, nei confronti dell'Ingravallo il Pestalozzi narrativamente si configura un po' come rivale e nutre davvero nei suoi confronti delle diffidenze da moralista celta. Cosa non gli piace in Ingravallo? Ad esempio, cito, il commissario Ingravallo, quel testone che invece della brillantina adoperava il catrame. Poi, più avanti, il parruccone di Pel d'Agnello, nero sempre Ingravallo, nero, piceo, riccioluto e compatto, che a risplendere nella nuova luce non che ne opinasse il Pestalozzi non domandava brillantina. Dunque questo è un rapporto interessante tra i due, ma l'avevo già accennato per altro verso ancora, anche se in misura meno evidente, magari in misura meno evidente di Ingravallo, questo nordico militaresco esemplarmente disciplinato, quasi catalo, Pestalozzi, è una proiezione dell'autore stesso, di cui sappiamo in persona, può impersonare il coté austro-ungarico materno, di giustiziere e di vendicatore di torti. Sì, un po', pensate, alla maniera del manzoniano padre Cristoforo, vista tutto sommato la parodia con cui si apre il capitolo ottavo, o dell'inesorabile antenato Piero Butirro della Cognizione. Ecco, il dato più sorprendente, mi sembrerebbe, nella compagine del testo, è che a Pestalozzi e non a Ingravallo venga attribuito questo episodio davvero conturbante del sogno, la fuga, le metamorfosi di un topazio, sesso maschile tutto sommato, in cui viene dato libero gioco alle pulsioni profonde e che rivela davvero aspetti insospettati, un lato in ombra del controllato brigadiere. Bene, forse a questo punto ci possiamo fermare con la parte introduttiva e vi pregherei forse di prendere con me davanti agli occhi, cioè, davanti agli occhi, lo faccio sì su questo, sull'edizioncina che c'era una volta e adesso non c'è più, le pagine del sogno. Il capitolo, lo sappiamo, inizia quindi con il sole, non aveva ancora la minima intenzione di apparire all'orizzonte, che già il brigadiere Pestalozzi usciva, eccetera, eccetera. Direi alcune pagine dopo l'inizio e siamo dove il sogno comincia con «Avea veduto nel sonno o sognato?». Magari, vero, leggiamo, perché no, anche le righe...
Pagina 180 nell'edizione.
Ecco, pagina 180 e leggiamo anche il paragrafo precedente che ci introduce a quello che stiamo dicendo. Il brigadiere filava in discesa verso gli due santi. Era giornata lasca. Dolco aveva bevuto ai paduri, ma il vento di corsa e qualche rada stilla come un pallin di schioppo nella faccia gli presagivano l'alacrità dell'indagine e dei fruttiferi interventi nelle utili ore del mattino. dando di clacson addosso a un oco, il quale si indugiava a paperar di culo nella via, stritolò una mezza bestemmia fra i denti. Fu allora proprio che gli riemerse e rilampeggiò nella mente, allucinata dal risveglio a ora presta, l'interminabile sogno della notte. Due parole magari di commento su questa ripresa del filare in discesa. All'inizio la parola era precipitarsi da Marino, dalla caserma dei carabinieri di Marino a Due Santi, quindi a questo antro, a questo è un po' tutto, questo centro veramente, e questo luogo senz'altro antitetico, è il luogo della non legge, antitetico naturalmente rispetto alla caserma dei carabinieri. Ecco, nel suo andare poi in realtà il Pestalozzi, che teoricamente si precipita, viene, si ferma e va e guarda il paesaggio per strologare, quindi per capire come sarà il tempo, per strologare il mattino. Ma questa è una conseguenza della riscrittura. In una prima redazione di questo passo, che non ho ancora detto, lo dico ora, che si intitolava Il sogno del Pestalozzi e che è uscita nel 1953, non vi era questa pausa del Pestalozzi, ma vi era un guardare rapidamente la campagna andando. Cosa anche, naturalmente, il sogno del Pestalozzi è stato estrapolato, vero? Interessante però che il sogno del Pestalozzi non c'è, il sogno vero e proprio non c'è nelle pagine che erano uscite a suo tempo. E cioè, quindi, comunque filava in discesa verso gli Due Santi. Dico magari ancora, era giornata lasca, il dolco aveva bevuto ai paduli per gli eventuali francofoni qui presenti, e questo è un lessico, a dire la verità, degno del Pascoli Garfagnino, ecco, come cosa, assolutamente incomprensibile, vero? Cioè, si vuol dire era giornata molle, flaccida, lasca, cioè tiepida e carica d'umidità. In effetti lo scirocco, che fa il tempo dolco, dolce, si era imbevuto d'acqua scorrendo sulle paludi. E questo è, era giornata da lasca, il dolco aveva bevuto ai paduli. Ma quello che ci interessa appena prima della rievocazione del sogno, il quale sogno, badate, c'è il filo 1, filo 2, filo 3, filo 4 percorsi, è anche questo il sogno di un percorso, di una fuga, come diremo meglio, che contiene al suo interno, oltretutto, in un emboîtement successivo, altre fughe ancora, moltiplicandole davvero, e in direzioni diverse. Sì, prima di questo riapparire, riaffiorare del sogno, c'è questa strana apparizione, dando di clacson addosso a un oco. Cosa sarà mai questo oco? Dunque, l'oco in Toscana è per antonomasia il maschio giovane del papero, no? Il maschio giovane dell'oca domestica, ingrediente di molte ricette, molte salse, vero? Ma cosa c'entra qui? L'oco, questo. La cosa più interessante è che l'anagramma o quasi anagramma dell'autore è Ali Oco de Madrigal, Carlo Emilio Gatti, Ali Oco de Madrigal, che in un altro scritto poi reinterpreta umoristicamente come ojo, cioè pupilla, occhio spagnolo, splendore, così, ma in realtà oco. E quindi abbiamo un incontro con una misa, una bibbia, come si può chiamare, con l'autore, proprio prima dell'emergersi dell'emergere del sonno, che rilampeggiò nella mente. E questo, e veniamo adesso proprio al sogno. Benissimo, al sogno. Direi che in prima approssimazione questo del Pestalozzi è un sogno di una fuga e di una caccia. E naturalmente di un diffuso desiderio erotico. Fortemente le inibizioni, i divieti, vero, si manifestano nel sogno. E cioè il sogno della corsa, rincorsa di quel topazio, che è girellone, va un po' dappertutto, ubiquo, che nel pasticciaccio, in volume, era comparso per la prima volta a pagina 43, vero? Non però nel luogo corrispondente del pasticciaccio letteratura. tra gli ori e preziosi, un filo di perle, un grosso topazio, fra l'altro, sottratti alla contessa bionda, la domicilio aggredita e detopaziata, privata del topazio, Menegazzi, detopaziata Menegazzi. Un anello d'oro con topazio. Guardate che nella redazione di letteratura vi è una sola menzione del topazio, totalmente laterale. È una innovazione fortissima del volume e degli ultimi capitoli. Gli ultimi capitoli sono gli ultimi, i due di cui parlo, sono i capitoli, certo, della Zamira, senz'altro del Pestalozzi, e i capitoli del Topazio, per ragioni che poi indagheremo, che anzi che indaghiamo tra un momento, senz'altro. Dicevo, allora il sogno è un sogno di una fuga e di una, caccia. Caccia, rincorsa a questo Topazio. Il Topazio si era iscritto nella memoria e anche nel dover essere di Pestalozzi la sera precedente, il martedì sera, fine del capitolo settimo, in un elenco di gioielli rubati che Ingravallo gli aveva confidato. Doppio elenco, quello dei gioielli della Menegazzi, quello dei gioielli di Liliana Balducci. E il Topazio era anche rilevato sulla, pensate come battevo la macchina, vero, no? Rilevato dai buchi nella carta velina, in modo che c'era topo con buco, topo a capo zio, topozzi, così. Questo I plurale è però un plurale corrente nella narrativa dannunziana, cioè topo, topazzi, comunque topo. Bene, questo è il sogno, ma forse la cosa che dovremmo chiederci inizialmente è perché il topazio viene ad acquistare un simile peso, direi, una simile importanza in questo sogno e nel resto dei due capitoli. Un'importanza tale da stingere sugli altri gioielli. Si parlerà dopo il ritrovamento dell'anello con topazio e di un pitale, che è fatto da notte, di topazi, che in realtà contengono tutt'altri gioielli. Il topazio diventa veramente onnipresente su tutto quanto. Perché? Perché mai? Ci sono molte ipotesi sull'argomento, ma prendiamola magari un po' alla lontana. In un racconto del romanticismo tedesco, la sposa o la moglie, secondo le traduzioni, del re, è una storia bellissima, di una sana ragazza che coltiva con grande passione, malgrado le follie di suo padre che specula il cielo, vero? Coltiva l'orto e ha degli ortaggi meravigliosi. È una bella ragazza, estremamente fiorente, nella descrizione di Hofmannsthal, Gadda, lettore di Hoffman, non Hoffmannsthal, Hoffman, Hoffman. Ernst, idea. Questa sua passione per gli ortaggi, per il giardinaggio, così, fa sì che il re degli ortaggi, che è una gran carota, si innamori di lei. E cosa fa per sedurla? Nello strappare una lunghissima carota, fortemente arrasinè nella terra, esce la carota dopo molta resistenza, ma esce anche attorno alla carota un meraviglioso, sembra Gadda, anello con topazio, nella traduzione italiana, che la ragazza si mette al dito come poi nell'antro della Zamira farà la sua lavorante, vero? E che non riuscirà più a staccarsi. E questo è l'inizio di tutta la storia. Quindi una sorta di anello fatato dove il topazio svolge una funzione assolutamente fondamentale, che poi era ribadita nelle letture possibili del nostro autore da tanti altri. E provo magari a dirvene, ad individuarne un paio, magari. Voi sapete che sempre nel nono capitolo esplodono i gioielli con una straordinaria, complicatissima descrizione geologica della formazione dei gioielli. Così, se si guarda naturalmente un po' nella letteratura, ciò che Gadda poteva aver letto, vengono in mente dei gioielli, che cosa? Oscar Wilde, protagonista di Dorian Gray, è una sorta, nel secondo periodo della sua vita, di Bouvard e Pécuchet, che passa da un interesse all'altro. Sono delle pagine molto belle in cui si occupa davvero di gioielli, e in particolare si parla di topazi, i topazi in relazione anche al colore del vino bianco, anzi giallo, dei castelli. Rilievo che Gadda aveva già fatto molti anni prima a proposito della sua visita ai castelli, con una bellissima comparazione: nei grotti di Marino si scende giù, guardando dalla porta si vedeva lucente attraverso il vetro il topazio del vino. Già cominciamo a costruire una configurazione, vero, di questo genere. Qualcuno ha osservato, Gianola, che il topazio naturalmente non è mica un diamante, è un semiprezioso, vero? Ecco, ma questa cosa, che fosse un semiprezioso, è già stata detta, lasciatemela provare, da qualcun altro prima del Gianola, e da uno proprio degli autori che per Gadda erano importanti. Arébourg. Huysmans, Arébourg, anche qui c'è, come in Dorian Gray, una sezione sui gioielli. Le choix des pierres, lo leggo in francese, le choix des pierres, l'arrêta. E guardate cosa accade qui. Les émeraudes et les rubis de l'Orient sont moins avilis, lancent de rutilantes flammes, mais ils rappellent par trop ses yeux verts et rouges de certains omnibus qui arborent des fanali, de ces deux couleurs, les noms des tempes. Inciso, il topazio fanale comparirà proprio nel sogno, ma ora si parla non del topazio. Quant au topaz, brûlé ou cru, ce sont des pierres à bon marché, chères à la petite bourgeoisie qui veut serrer des écrins dans une armoire à glace, care alla piccola borghesia che ci tiene a chiudere la chiave nell'armadio a specchi il suo bravo screen. E poi più avanti, ancora parlando dei vini, vero, vini Xeres e ses dérivés, couleur de topaze brûlée ou cru, e ancora ce vin couleur de pelure d'oignon un tantinet brûlé. Dunque Oscar Wilde, sì, certo, Huysmans, altri ancora, costituiscono, confluiscono a creare, a dare lo sfondo di questa diffusione del topazio, che però nell'opera di Gadda è una presenza costante a carattere fortemente simbolico, topazi, le stelle nella volta del cielo, e con, malgrado Gianola, con valenza, malgrado Gianola, malgrado il colore giallo, colore pericoloso, death by water, però in Gadda, con valenze simboliche e negative e positive, e questo anche nel pasticciaccio. Dunque il topazio, l'altra forte ragione della presenza del topazio è il fatto che naturalmente foneticamente si presta alle sue trasmutazioni senza tregua. Purtroppo non un topazio è in un altro bello e grande sogno della letteratura italiana della fine dell'Ottocento, in cui però assistiamo, come qui, ad una metamorfosi fallica, in topo serpe, in serpe proprio, di una collana di perle. È il grande sogno che occupa il capitolo settimo, le prime pagine del capitolo settimo di Gian Pietro Lucini, Gian Pietro da Core, di cui vi leggo alcune righe, senza supporre necessariamente, vero, una discendenza diretta, un legame con Gadda, ma comunque significativo. Fanny, straiata sul divano, discinta, quasi indecisamente apparendo in una... Don Luigi Francesco Dorgio Piranzo questo vede, nel sogno. Fanny sdraiata, eccetera, eccetera. Pure, nell'esigua luminosità, brillavano al collo tenero e bianco le cinque fila delle perle in collana. Brillavano. E prima parvero occhi veggenti, pazzi al nostro anche, maligni, ma fermi al posto. Poi un corruschio moventesi, strisciante a spire, a stringere ed a soffocare. Poi immane serpe occhiuto d'oro e d'argento. I cinque rubini ghignavano, ma gocciole di sangue animate, con dei punti oscuri, ofidio, serpente, cioè, che s'avvolgeva e s'avvoltolava, che si allungava, occupando tutto lo spazio, volume alla persona femminile. Solo la testa emergeva dal viluppo viscido, sformata e livida, le labbra tumefatte, la lingua pendente, polpa rosea di una malata vegetazione, gli occhi espressi, e poi continua, sino al... In quel punto la bocca del serpe senza labbra, ferita accesa era l'apertura, attinse, oltre ai veli squarciati, sotto il ventre, al sesso della strangolata, una macchia oscura e sanguinante, e parve oscenamente succhiare, eccetera, eccetera. Il sogno si conclude con un tentativo di congiungimento del sogno del Pestalozzi, del topo topazio, vero? Come vedremo alla fine. Beh, mi fermo qui, molte altre cose possono essere dette, e vediamo adesso un po' l'articolazione, appunto, del nostro sogno. Beh, io avrei tentato di organizzarlo in, guarda caso, sono venute così, 10 mini sezioni di lunghezza diversa. Dal 1, progressivo sorgere alla memoria e condensarsi nominale dell'oggetto onirico, al 10, tentativo deluso di congiungimento, se ben si intende, ma vedremo ancora più in dettaglio. E vediamo un po' allora cosa dire di queste cose. Avea veduto nel sonno o sognato, che diavolo era stato capace di sognare? Domanda, che diavolo è stato capace di sognare? Uno strano essere, un pazzo, un topazzo. Aveva sognato un topazio. Che cos'è infine un topazio? Un vetro sfaccettato, una specie di fanale giallo-giallo che ingrossava, ingrandiva d'attimo in attimo, sino ad essere poi, subito, un girasole, un disco maligno che gli sfuggiva rotolando innanzi e pressoché al di sotto della ruota della macchina per muta magia. Fermiamoci qui per il momento, però. Dicevo, prima sezione, progressivo sorgere alla memoria e condensarsi nominale, in nome, vero, dell'oggetto onirico. Vedete le domande e l'approssimazione successiva, vero? Veduto nel sonno, sognato, che diavolo, eccetera, un topazio, vero? Prima, uno strano essere, un pazzo, un topazio, un topazio. Quattro momenti di questa cosa. Possono lasciare magari leggermente inquieti queste domande che si affollano. Che cosa era stato capace di sognare? Che cos'è infine un topazio? L'altra domanda. Soprattutto se uno ha in mente che cos'è un sogno, vero? Ma che le fa un sogno? Che cos'è un sogno in sostanza nella cognizione del dolore? E direi che è molto forte la tentazione di ricondurre questo alla modalità dialogica della lezione, della Vorlesung sul sogno di Freud, che Gadda possedeva proprio possedeva in francese, nella traduzione che è ancora corrente adesso, vero? E la traduzione di Yankelevich, come introduciamo la analisi, e nel catalogo biblioteca Garda, dove appunto per la natura di lezioni si legge qu'est-ce que prima lezione, quinta lezione, la prima sul sogno, qu'est-ce que donc un rêve, auf Deutsch was ist denn ein Traum. Il est difficile de répondre par une définition, mais nous, je ne sais pas. Où le trouver, encore une autre main. Il y a tant de différences, et de toutes sortes, etc. Quindi è possibile che una memoria sia rimasta in questo dialogismo vero dell'inizio, in queste domande. Ebbene, e poi il secondo momento, questo stabilizzarsi provvisorio in una denominazione, Topazio, seguito da un nuovo interrogativo sulla sua natura e del precisarsi della caratteristica di circolarità rotante del Topazio, vero? In fuga davanti alla ruota della motocicletta del Pistolozzi. Questa è una normale, corrente elaborazione di residui diurni nel sogno, diurni o notturni, nel caso del Pestalozzi, il suo ritorno, il suo tanto far motocicletta la sera precedente, vero? E questo continuo muoversi della ruota, e il Topazio è fanale e ruota ad un tempo. Ecco, e ora veniamo al terzo momento, che è quello della scenata della Marchesa. La Marchesa lo voleva lei, il Topazio. Ecco, da qui in avanti, dopo questo inizio tutto sommato abbastanza normale, diciamo, elaborazione di residui diurni, il sogno è di una fantasia letteralmente sfrenata. È uno dei momenti di totale liberazione dell'autore. La Marchesa lo voleva lei, il Topazio. Era sbronza. Strillava e minacciava, pestava i piedi, la faccia stranita in un pallore, diceva delle porcherie in veneziano, o in un dialetto spagnolo, più probabile. Aveva fatto una cazziata al generale Ribaudengo, perché i suoi carabinieri non erano buoni a raggiungerlo su nessuna strada o stradazia, il Topazio maledetto, il Giallazio. Questo è per me il terzo momento, e vediamo di commentare strada, stradazia, Topazio maledetto, Giallazio, di commentare un po' che cosa può voler dire. La cosa più sorprendente è questa apparizione di una marchesa. Cosa ci fa una marchesa qui? Quando, lo sappiamo, la bionda Menegazzi, che il Pestalozzi, non avendo mai visto, idealizza fortemente, e che nelle sue lucubrazioni mentali al ritorno verso la caserma pensa di vedere apparendole davanti come il restitutore del Topazio, che magari lei infilerà, pensate Hoffman, le infilerà al dito per una ipotetica nozze di loro, vero? Questo è. Sì, questa è la contessa. Per lui è un nome e una biondezza, la contessa. Poi chissà cosa sarà quando la vedrà. Ma perché Marchesa allora? Se la contessa veneziana è forse contessa. Dunque, ci sono naturalmente nel pasticciaccio due altre nobili donne evocate con il nome di contessa, di Marchesa. Stamattina, con quell'altra storia della Marchesa di Viale Liegi, e poi la Marchesa Lappucelli era a Capri e a Cortina. Ma direi non c'entrano assolutamente niente. E poi è anche significativo che dopo si ricomincia a parlare di contessa nel sogno. Quindi un'emergenza di una marchesa. Si possono fare molte speculazioni, naturalmente il nome Marchesa è legato sempre alle allusioni fisiologiche della Zamira Pacori, questo si può capire, ma il comportamento, che non è dal Menegazzi, non è della dolcezza, della un po' sciupata fané della Menegazzi. Questo comportamento iroso, aggressivo, fa una cazziata al generale con cognome piemontesissimo, Rebaudengo dei Carabinieri, e ci conduce magari in vie tutt'altro diverse e davvero pericolose, che solo nel sogno si possono manifestare. In Villa in Brianza c'è l'immagine ossidente della marchesa. La marchesana perdeva regolarmente le staffe in un incendio pazzo del volto e dell'animo che le toglieva ogni comando di sé. E appena sotto, la marchesa arrabattarsi per tutta la casa, far delle scene ai cari villici, perché il prezzemolo, benché fosse brianzolo, era secco come la paglia. E che sia forse davvero una intrusione della figura della madre. Qui di contaminazioni e di complicazioni ce ne sono davvero molto, nel sogno e in questi capitoli. Parlando di entrambe le cose, sogni e capitoli, ne indicherò solamente una. La relazione veramente pericolosa che viene a instaurarsi tra le alunne della Zamira, allevate e leve per una prostituzione campagnola, ma non solo, e le alunne di Liliana Balducci, in modo che sono due figure veramente in qualche modo messe, collegate assieme dal sogno, anche per le immagini, per la rappresentazione della loro sessualità o del sesso femminile nell'una e nell'altra, proprio nel sogno. Davvero i rapporti, le relazioni tra tutto l'universo onirico, ma anche mentale, dei personaggi, non solo del Pestalozzi, è qui compattato in maniera straordinaria. Quindi la marchesa, vero? Il generale, perché poi la marchesa si mette a parlare in un dialetto spagnolo. Veneto, dunque, cosa è stato? In veneziano, in un dialetto spagnolo più probabile. Naturalmente la Menegazzi parla veneto, parla veneziano, o per meglio dire quella reinvenzione piuttosto zoppicante del veneziano che fa Gadda nel pasticciaccio, come quegli altri dialetti, e dice cose del tipo: Luca il può aggiutarne, chiedo scusa ai presenti, che brutto mondo che è questo, questi non esè manco uomini, questi esè diavoli. E sulla Menegazzi c'è poi l'intrepido giudizio linguistico, come lo riconosceva bene, vero, della Ines Cionini, quella interrogata nei due capitoli 6 e 7 precedenti. Una contessa, una che parla veneziano. Ecco, ma questo veneziano della Menegazzi, se può suonare per un orecchio poco esperto, per alcuni tratti fonetici e morfologici differenziali rispetto agli altri dialetti gallo-italici, come un ipotetico dialetto spagnolo. I tratti sono l'assenza di vocali turbate, la fermezza delle vocali finali, ma la caduta di E, O dopo L, N, R, ad esempio gli infiniti verbali, eccetera, eccetera. Ecco, questa ipotesi linguistica popolare, veneziano, cioè in realtà spagnolo, o veneziano-spagnolo, recupera però nel sogno qualcosa che Pestalozzi non poteva sapere, e cioè il negligé, un po' imprevisto, tra giapponese e madrileno, tra la mantiglia e il kimono della Menegazzi. Appena sotto si parlava poi appunto di mantiglia vestaglia e di kimono un tastino casigliano. E magari si potrà, ecco un'altra contaminazione, la contessa sarà poi la stessa Zamira, trovare qui già una prima avvisaglia della fonte, certo, vero, della Zamira, cioè la spagnola Celestina della tragicommedia De Calisto i Melibea, vero? La quale ammannisce le cozioni e filtri, ama e lode il vino, le corroboranti sorsate e il perfetto disegno dei corpi giovani, maschili e femminili, che è una vera, e che, dimenticavo, invoca il diavolo che le soccorra e biascica giaculatori eretiche e maledizioni oscene tra le gengive sdentate. Questo è Gadda, nei Viaggi la morte, a rappresentare la Celestina. Sì, arriviamo, posso fare ancora un quarto d'ora?
Certamente.
Ancora un quarto d'ora. Dunque, eravamo a trascenata della Marchesa, del generale Re Baudengo, non abbiamo detto tanto, ma fa nulla. Per la cronaca, il vero generale, il vero comandante dell'Arma dei Carabinieri, aveva un nome, nel 27, che se Gadda se ne fosse ricordato, o forse non l'ha fatto perché era troppo evidente, però si chiamava Enrico Asinari di San Marzano. Un nome forse troppo proclivo alla caricatura. Va bene, e non erano buoni ai carabinieri, i carabinieri non erano buoni a raggiungerlo. Questo costrutto, che naturalmente è l'italiano regionale, lombardo e in particolare milanese, è diffuso in tantissimi luoghi di Gadda e potrebbe anche essere magari un po' veneto, così mi dicono amici veneti, che dovrebbe essere buono in questo modo. Va bene, strada, Stradazzi e Topazio maledetto, il Giallazio. Vedete che non ho fatto qui tutto sommato molti commenti stilistici, linguistici, perché ci vorrebbero delle lezioni intere su questo coso. Qui in particolare l'iterata dislocazione a destra intensificativa, vero? A raggiungere su nessuna strada, Stradazia, dislocazione a destra, il Topazio maledetto, reiterata, il Giallazio. E poi di questo Giallazio naturalmente sono ovvi i legami con un'altra freccia, un altro fulmine di movimenti, proprio il fulmine, il quale, nella cognizione, il quale, guarda caso, era un Gialdun Troia, giallone, come il Topazio, Giallazio, Topazio. Sì, sì. Questo Topazio, Giallazio, non è senza rievocare un personaggio che ha un nome parlante, quello del pittore romano, veramente un sinvergüenza, di San Giorgio in casa Brocchi, che si chiamava Volcazio Penella. E commento di casa Giorgio, quanto al nome, perbacco, Volcazio, dove diavolo aveva sentito un nome simile? Al collegio dei padri, mai più. E allora, forse per via da qualche soldato romano che chiamava un commilitone con quel nome di antico romano, con quello che segue. Vabbè, e così continuiamo, e andiamoci verso la fine. Dopo il tentativo di acquisto la richiesta ai carabinieri, la sgridata per poter fermare la fuga, vi è un quarto movimento, un conseguente accelerarsi della fuga del Topazio, che allora comincia, nella sua prima delle mutazioni, ad assumere figura di topo, di topaccio, lungo le rotaie della linea ferroviaria. Si invola, fugge lungo le rotaie della linea ferroviaria, in corsa parallela a quella del direttissimo Roma-Napoli. E qui Gadda sfrutta, coscientemente o no, la topografia delle linee ferroviarie a sud di Roma, perché la linea Roma-Velletri corre parallela per un tratto a distanza di un paio di chilometri dalla linea Roma-Napoli, e topograficamente è uno straordinario garbuglio, non si capisce quasi mai di che treno si tratti, di che linea si tratti. Quinta sezione del sogno, nuovo scarto nella fuga del topo Topazio, che si butta stavolta alla campagna, inseguito dal locomotore attraverso la palude verso più a sud, verso il monte di Circeo, verso il monte di Circe. Qui naturalmente si butta alla campagna, così come Enea Retalli si era buttato alla campagna. Enea Retalli, di cui non sappiamo più nulla nel pasticciaccio, ma che qui nel soggetto cinematografico, che è del 48, è stato pensato per la mostra cinematografica a Venezia, come si evince da una lettera al cugino Piero Gadda, poi Conti, che qui invece veniva dal Santarella fermato e ucciso con una col moschetto. Qui invece non ce n'è più. Comunque vedete che il topazio topo è anche l'Enea Retalli in fuga da questa parte. Leggiamo un istante. Fin tanto che ha vedutosi, come non gli bastava salvezza che la rotolata pazza lungo le parallele fuggenti, il topo topazio si era derogato di rotaia. Sarebbe molto bello fare un momento di riflessione storico-linguistica e lessicale su questo impiego di derogarsi, qui in grado, ma ne faccio grazie, sarebbe comunque molto interessante. Si era buttato alla campagna nella notte verso le gore senza foce del campo morto e la macchia e l'intrico del litorale. Pomettino, le donne del casello, quale casello, strillavano, gridavano a chi era ammattito, lo fermassero, lo ammanettassero. Il locomotore lo rincorreva in palude coi due occhi gialli, tutta occhi gialli che sono il topazio ancora, tutta per scrutava e la giuncaia e la tenebra fino laggiù dove i nomi si diradano a pie il monte. Questa è un'allusione anche Carducciana, a pie il monte della contessa Circia, dove luminarie e ghirlande dondolavano sopra le altane a lido nello spiro serotino del mare. Due cose devo dirle, una onomastica. Sì, una onomastica e l'altra invece topografica. La contessa Circia. Come mai? È la contessa Menegazzi, è la Zamira, è Circe. Ma come mai questo nome di Circe, Circia, attribuito alla contessa? Ahimè, credo ci sia qui forte contaminazione tra diverse cose non molto vere conde. E in particolare il fatto che questa è ancora vereconda, dunque c'è che in romanesco ciccia vuol dire giovinetta, piuttosto bella e formosa, o semplicemente ragazza. E nel pasticciaccio povere cicce, povere ragazze, vero? Ma, va caro vocabolario romanesco testimone, ciccia compare nel sonetto belliano dei nomi, titolato La madre delle sante, di cui leggo un pezzettino. Ma noi antri figliacci de mignotta, di mocella, patacca, passerina, ciccia, sporta, perucca, varpelosa, oltre che eccetera eccetera, nel senso proprio poi altrove, arruffiano, onorato, sempre in belli, in rima ciccia con matricia, camicia e micia. Questo era per questa Circia del testo. E questo invece campo morto, verso le gore del campo morto. Qui devo dire è stato abbastanza complicato capire a che cosa facesse allusione. Uno poteva pensare un campo paludoso, vero? Ma no, credo che sia qualcosa di nettamente più preciso. Campo morto era un borgo Campo morto è stato anche un borgo, cioè tre case, del lago romano, ribattezzato poi da un'industria, per iniziativa di un'industria farmaceutica che ci sia installata, non faceva molto fine Campo Morto, Campo Verde, a metà sull'attuale strada Pontina, vero? Tra Aprilia e Vittoria Latina. Ma questo nucleo di case era in realtà il centro di un gigantesco latifondo. Il tenimento più vasto dell'agro romano, situato a circa 30 miglia distante Roma, leggo un testo ottocentesco, e confinante coi territori di Velletri, Civita Lavinia, Nettuno e Cisterna, conosciuto come Tenimenta Castri Sancti Petri in Formis. Una plaga di migliaia di ettari, questo lo dico io, non è più l'autore Nibbi, ottocentesco, ma migliaia di ettari solcata dei numeri canali, le gore, ancora malarica negli anni venti, se non proprio paludosa. e, ancora nebbi, il terreno è piano, umidissimo ed eminentemente malsano. E qui il nome verrebbe da un fatto d'armi del 1482, Duca di Calabria, con le genti del Papa, vi rimase compiutamente disfatto, campo morto. Queste gore sono senza foce, senza sbocco a mare, quindi vanno a mare, vero? In ragione, lo dicono le guide del Touring Club di d'Italia, le guide rosse di quegli anni, dei tumuleti o tumuleti, cioè le dune sabbiose parallele alla costa. Ma continuiamo e volgiamo davvero alla fine. Adesso interviene una straordinaria scena di parti nella notte fascinosa di Castel Porcano, che è Castel Porziano, la tenuta presidenziale Circeo, al cui centro sempre la contessa, non più marchesa, quindi scena di parti, la contessa, qui. Nereidi, ivi, appena prima, luminari e ghirlande dondolavano sopra le altane a Lido nello spiro serotino del mare. Nereidi, ivi, appena emerse dal flutto e subito ignudatesi delle loro veste d'alghe e di spuma, fra l'andirivieni dei camerieri in bianco e dei sifoni diaci e delle fistule, solevano allegrare la notte fascinosa di Castel Porcano, trasformati in porci, vero, dai sortilegi di Circe, Castel Porziano, Castel Porcano, il luogo dei porci. A Castel Porcino, Porcano Porcino, sotto festoni di pere gialle di 2 watt, e palloncini sbronzi e dolcemente obesi nell'alitare e nello smorire d'ogni melode, la maga dalla tabacchiera in apertura perpetua e recitava al fiuto gli imminenti suini, solo coloro che di quel filtro e di quello alezzo erano per tornare in porci grifuti dopo essersi fatti orecchiuti asini alla scuola del manganello del Machiavello Mussolini. Questo parti 6, sezione 6, si trasforma presto, salto molte cose, in una scena mitologico-orgiastica di satiri e di baccanti. 7, nella quale irrompe il topo ex topazio in corsa con panico delle baccanti che prima fingevano di essere spaventate dai pirsi dei satiri. Siamo a 7. 8. Fuga terrorizzata in diverse direzioni delle baccanti. Queste baccanti sono definite anche mamillone, con una reinvenzione gaddiana di Mimallone, Ovidiano e di tanti altri testi, ma di questo non parliamo. Dicevo 8, fuga terrorizzata in diverse direzioni, 9 e 10, e qui concludiamo, ci fermiamo un momento però. In scena rimane ora, a lungo, da sola, la maestra ubriaca delle allieve baccanti, in atteggiamento che è orgasmatico. E per cui Gadda ci riferisce in modo, direi, non troppo peregrino alla famosa Santa Teresa del Bernini, descrivendo gli occhi arrovesciati all'indietro proprio in queste pagine. Devo dire, in un commento, materiali di questo tipo sono anche molto importanti, perché fanno capire un po' veramente l'immaginario visivo del nostro autore, e già ci siamo. Allora guardate Toti Shaloya con la visione così di cupole color cipolla o ocra in Roma. Autore e quadro al quale è stato, la conoscenza stessa di Toti Shaloya è stato tramite Pasolini, che aveva prefato proprio in quegli anni una mostra e che a mio avviso con Bertolucci, e che a mio avviso era stato con Gadda a vedere questa mostra di Toti Shaloya, che del resto è espressamente nominato, non nel nostro passo ma altrove. Dicevo, in scena rimane la maestra ubriaca delle allieve baccanti in questo atteggiamento orgasmatico. 10, leggiamo, e poi questa è la conclusione, leggiamo. Invocava la fiasca, sono quasi alla fine, prima della soluzione di continuità, eh? Invocava la fiasca del Ratafià, chiamava le sovvenzioni del Papa, del Papè, del grande Aleppo, è ovvio, vero, a cosa si riferisce, dell'onnivisibile fetente salutato salvatore d'Italia, onnipotente nel praticare il solletico, ogni maniera di solletico. Quanto era quello impotente a combinare che fosse, e men che meno le sue verbose bravazzate. Qui naturalmente saltano fuori delle allusioni un po' oscure alla ipotetica, vero e molto chiacchierata, impotenza tanto inesistente di Mussolini stesso. Gadda sguazzava in queste cose ed era stato un lettore appassionato dei due bellissimi volumi di Monelli, Mussolini, Piccolo Borghese e Roma 1943, volumi bellissimi, devo dire, di cui molto è confluito, naturalmente in Nero se Priapo e poi qui nel Pasticciaccio, senza dubbio. Mussolini dunque, e men che meno le sue verbose, stillava perle azzurrine, lacrime di aloe, di terebinto e di vodka. Arrovesciato il capo, smarriti nella notte i capelli, coi due diti pollice indice con un topazio giallo cada uno, aveva sollevato la gonna sul davanti, palesato tutti che ci aveva le mutande. A parte le mutande, la donna senza mutande, la donna con mutande, vero tema ricorrente in Gadda, osserviamo che il topazio si è trasformato in topo, ma si è rimaterializzato ai diti della pollice indice, topazio giallo cada uno, della Zamira. Ce l'aveva la santa donna le mutande? Sì, ce l'aveva. Lo spiritato ratto aveva infilato quella via che era la via del dovere per lui e per l'annasante sua fifa. Su questo sintagma concluderemo. Le arrampicava ora le cosce come un'edera, grasso e nel suo terrore fremente. La faceva ridere e ridere a cascatella grulla, smaniare dal solletico. Eccola, ce l'aveva di cartone e di gesso, le mutande, quella volta, perché una volta in vita le avevano ingessato la trappola. Qui, delusione erotica, vero? Inaccessibilità, è arrivato al luogo per eccellenza il topo, ma inaccessibilità, era delusione erotica anche del sogno del Pestalozzi, risvegliato, interrotto dalla sveglia del mattino. Ma chiediamoci cosa voglia esattamente dire questa annasante sua fifa del topo. Letteralmente è una fifa, paura, che annusa, che annasa. E cosa sarà mai? Di annasare ci sono nel pasticciaccio e anche fuori, naturalmente, molte, molte occorrenze, ma devo dire non si giunge a una soluzione abbastanza chiara e univoca su che cosa possa voler dire. Quello che penso, e sarebbe uno splendido omaggio a uno dei grandi autori di Gadda, inchiusa nel sogno, è che il topo segue la via del dovere, salendo, arrampicando sulle cosce della Zamira. È la via non tanto di un doversimil coniugale, vero, ma quella della necessità di cercare rifugio. È la via del suo dover essere, ma è la via del Pestalozzi anche, tutto sommato. La legge impostagli dalla propria natura di topazzo, eccetera. Ma l'annasante sua fifa. Nell'Orlando Furioso 17 c'è l'episodio dell'orco cieco. Questo orco cieco è cieco. E che fa? Le femmine dai maschi non divise, sentirà a naso il sesso differente. È la nasante fifa, una fifa che si fa guidare quindi alla ricerca del rifugio dal naso, dall'odorato. Ancora Ariosto, tosto che giunge d'ogni intorno a nasa e sente sin a un topo che sia in casa. Direi, se c'è fonte certa, è veramente questa. La paura, in altri termini, guida a naso il topo verso il suo buon rifugio. E con questo penso che, passato il tempo abbastanza, possiamo magari fermarci. Tante cose rimangono da dire, ma penso che sia sufficiente per oggi.
Grazie mille per questa lezione così ricca, così bella. Avete visto come un testo, un romanzo in prosa, può avere una concentrazione di rinvii che lo rende simile in qualche modo a un testo poetico, no? Cioè, come si intersecano tutta una serie di motivi legati certo all'intertestualità, cioè al rapporto con altri testi, ma anche elementi pieni di significato, in cui in qualche modo e questo è tipico per Gadda, si richiede anche una lettura molecolare, oltre a una lettura più fluida sul piano della narratività, come queste due letture siano possibili, intercambiabili, modulabili e così via. E volevo anche ricordarvi che oggi ci sarà il film, in onore anche a suo, oggi proietteremo il film alle ore 5:30 della sala. C'è scritto anche fuori, comunque 2055, vedrete che è un film molto bello, fra l'altro, con un regista e un attore magnifico, cioè Jeremy stesso che interpreta Don Ciccio in Gravallo, quindi saremo felici di vedervi qui. E credo che non ci sia tempo per delle domande, magari per una, se qualcuno dei nostri studenti ha delle... Ecco, questo tuo testo quando lo vedremo? Lo vedremo negli atti del convegno, sul commento?
Qualche mese per leggere, in modo speciale.
Una rivista per senese che si chiama Per Leggere, vedremo un amplissimo studio appunto del professor Manzotti su questo, specificamente su questo capitolo,
sì.
Vero?
Sì. Sulla parte del capitolo.
Sì. Ecco, va bene, allora se non c'è nessuna osservazione, perché ci sono troppe cose a cui riflettere, c'è troppo poco tempo per discuterne, ti ringraziamo tantissimo e ci vediamo la settimana prossima.